Mauro Monti vi augura una felice e gioiosa domenica e un buon ascolto della prima parte della trasmissione L'Ora della Terra. Che momento stiamo vivendo in frutticoltura? Bene, ce lo dirà tra poco l'esperto frutticoltore Daniele Reinhardt. Avete domande da porre al nostro esperto? Avete solo da digitare allora lo 0848 030707. Vi ripeto il numero 0848 030707. Daniele Reinhardt, allora ci dica che momento è questo per la frutticoltura, cosa si deve e che cosa possiamo fare in questo periodo dell'anno, visto anche come si comporta il tempo.
Buongiorno a tutti. Dove ci troviamo? Siamo ancora quasi in pausa vegetativa, dico quasi perché le temperature di questo mese sono molto alte rispetto alla norma. Ho già visto albicocchi con un qualche fiore qua e là, e durante la potatura mi trovo con dei tagli che sono già bagnati dalla linfa. Per questo non possiamo fare niente, dobbiamo solo sperare che le temperature vanno avanti e si abbassino un pochettino, non troppo, e che non ci sia un ritorno di gelo come 2 anni fa in febbraio, dove abbiamo avuto delle perdite anche specialmente nella zona Locarno-Menusio. Gli agrumi in piena terra hanno preso dei colpi di gelo molto forte, e nel caso della frutticoltura problema dei pruni albicocche che cominciano a andare in succhio, come si dice, c'è un aumento di linfa nelle cellule, per cui sono più soggetti alle gelate, e questo lo vediamo normalmente sempre verso ovest e sui tronchi di piante giovani.
La neve? Cosa comporta la neve per la frutticoltura?
Allora, la neve per la frutticoltura non comporta dei grossi problemi, l'unico è specialmente negli ulivi, questo succede. Se un olivo è particolarmente denso, la neve si può appoggiare. Qui da noi abbiamo un po' il problema che dopo un po' di ore comincia a piovere e la neve diventa pesante, e questo può creare delle scosciature. Questo può avvenire anche in piante di melo, per dire, molto vecchie, che non vengono più potate da anni, per cui sono molto molto dense, la vegetazione è molto compatta, fanno magari anche dei piccoli balconi, così, guardando un po' come fanno i cedri del Libano, e la neve ha la possibilità di appoggiarsi e i rami possono rompersi. In questo caso bisogna soltanto notare la cosa, vedere com'è la pianta, e nell'olivo magari si può già intervenire prima dell'inverno con proprio un leggero diradamento per non spogliarle, perché se le spogliamo molto sono più sensibili poi ai ritorni di gelo che possiamo ancora avere gennaio e febbraio.
È il momento di iniziare la potatura? Dobbiamo attendere?
Allora, il momento di iniziare, sì, adesso si può potare tranquillamente. Se uno ha solo le sue piante nel giardino può ancora aspettare, non ci sono problemi. Noi professionisti abbiamo già cominciato, perché sennò non finiamo mai. Lo vediamo anche con i colleghi viticoltori, chi ha molta vigna comincia già a dicembre. Anche ho visto in Piemonte prima di Natale avevano già cominciato a potare. Questo ci si porta avanti, fa brutto tempo un mese e non si riesce più a finire.
Daniele Reinhardt, abbiamo già la prima telefonata. Buongiorno signora Tina, ci dica.
Sì, buongiorno. Senta, ho una piccolissima piantina di olivo, proprio nel vaso, è alta 70 centimetri, con 2 rametti. Eppure quest'estate ha fatto tantissima zagara e ha fatto le olive. Adesso mi chiedevo se è da potare.
È difficile dirlo, perché bisogna vedere la pianta. Dipende anche cosa vuole fare, perché se ha 2 rami e sono verticali, allora sarebbe meglio magari uno sopprimerlo in modo che ce ne sia uno solo.
Appunto, ha 2 rami verticali, esattamente.
Ecco, ne tenga uno solo e poi da lì potrà partire per avere una chioma regolare. Di non tenere un tronco doppio, perché normalmente all'inserzione dopo possono esserci.
No, il tronco è solo uno. Sì. Poi dal tronco si partono 2 rami laterali, uno di qua e uno di là.
Allora lo può. Io aspetterei alla fine di febbraio, li può spuntare per far sì che la chioma si infoltisce.
Ah, ok.
Ecco, tutto lì. Ma aspetti, non lo faccia subito.
No, lei ha detto, ecco, che sulla fine di febbraio.
Sì.
Ok.
Prego.
Grazie,
buona domenica, arrivederci. Ecco il momento del signor Arturo. Buongiorno,
ci dica.
Buongiorno a lei.
Io volevo chiederle come si può fare adesso che la stagione è imminente per gli innesti, vale a dire come si possono conservare le marge, e qualcuno mi diceva che addirittura si possono mettere nel congelatore. Normalmente so che si mettevano nella sabbia leggermente umida e così, però se nel congelatore si può fare sarebbe più pratico.
Allora, la tecnica della sabbia, questa è la più conosciuta, è senz'altro sempre positiva, a condizione che ha una cantina fredda, scura e la sabbia leggermente umida, e poi in terra i primi 5 cm. Quei poi 5 cm di marza li scarterà per evitare che la mazia sia sporca di sabbia. Per il congelatore le direi proprio di no, perché nel congelatore lei tiene le mazze a meno 5 gradi e questo è eccessivo e può avere anche dei danni. Se le tiene in un frigorifero con i 3-4 gradi, questo va benissimo. Lei può anche semplicemente prendere una bottiglia di PET da 1,5 litri, inserire le marze, chiudere il tappo e mettere una goccia d'acqua. In questo modo le marze non si disidratano, si conservano bene e le deve tenere nel cassettino della verdura, quello più in basso.
Ah, benissimo.
Ecco, e scegliere sempre materiale vegetativo sano e conosciuto, anche la varietà che sia conosciuta non da un anno, ma che sia sicuri che è la varietà giusta.
Benissimo,
prego.
Ringrazio mille.
Buona giornata.
Bene, grazie, buona giornata, buona domenica anche a lei. Abbiamo parlato di potatura, possiamo mettere a dimora le piante in questo periodo, a parte il giro, ma visto che il tempo è bello.
Senz'altro, per la messa a dimora non ci sono problemi. Quello che io consiglio sempre è essere generosi nella formazione della buca raccoglienza, nella buca d'impianto, perché la pianta dovrà star lì, se è un ciliegio e così, sta lì anche 100 anni, e è inutile risparmiare mezz'ora di lavoro per metterci una pianta in fretta e poi dopo non si sa cosa succede. Magari anche nelle nuove costruzioni, nuove case, nuovi giardini, purtroppo non sempre non si sa quello che c'è sotto, e allora una buona buca raccoglienza di... Io arrivo fino al 1,50 m di diametro per 50 di profondità, mi permette anche di esplorare più terreno, di vedere se la terra è buona e se non ci sono magari scarti edilizi e cose di questo tipo. Una cosa da fare un po' attenzione è di non mischiare gli strati. Quando togliamo i primi 30 cm li mettiamo da una parte, quando togliamo gli ultimi li mettiamo dall'altra e poi li rimettiamo nel buco con lo stesso ordine.
Ecco, Daniele Reiner, diamo magari un'indicazione per questi invasamenti, questa messa a dimora in buca, come dobbiamo comportarci?
Come dicevo prima, una buca d'accoglienza di buone dimensioni, poi quando abbiamo vuotato la buca d'accoglienza mettiamo il palo al centro, vedere che pianta si usa. Se si usa una pianta a radice nuda è molto semplice mettere il palo quasi al centro affinché la pianta sia poi al centro. Se lavoriamo in pianura, il palo va sempre posto a sud della pianta, se lavoriamo in collina sempre a valle, questo perché la pianta tende sempre ad andare verso la luce. Se invece la pianta è in vaso, vedere se con cautela si può in un certo senso quasi tagliare un po' la zolla e inserire poi la zolla contro il palo, altrimenti è molto più semplice mettere il palo in diagonale e fissare poi la pianta al palo, anche se è storta, ma non fa niente, ma è meglio fare in questo modo che non bucare la zolla con il rischio di rovinare le radici. Cosa molto importante è specialmente se si usa del letame, che sia letame maturo e che venga messo soltanto nello strato superficiale, mischiato al terreno, ma non a contatto con le radici e non sotto le radici. Questo perché se ci dovesse essere un problema di fermentazione, perché magari il materiale non è proprio al 100% maturo, il calore che ne esce crea praticamente quello che succede nel letturino caldo, scalda le radici e la pianta può andare in vegetazione prima del tempo, e questo io ho già potuto vederlo da un mio cliente. E se qualcuno se ne ricorda, Resole mangiava le fragole a Natale grazie proprio a questo gioco del letturino caldo fatto con il letame. Per piccoli impianti non è necessario fare degli emendamenti e cose di questo tipo, cioè aggiungere altri concimi. Abbiamo dei terreni normalmente fertili, con una buona tanta materia organica, per cui non c'è bisogno di fare grandi aggiunte. Se si fa invece un frutteto un po' più grande, che si cominciano a raggiungere le 20-30 piante, magari una piccola analisi del terreno si può fare, così di vedere di correggere quello che eventualmente manca. E la cosa molto importante è fare sempre attenzione che quando noi apriamo una buca la terra aumenta di volume e quando noi la richiudiamo col tempo questo volume diminuisce. Allora la pianta segue un po' questo andamento del terreno e può succedere che si abbassa, e questo è negativo, cioè bisogna fare molta attenzione che il punto di innesto, e normalmente lo troviamo a 15 cm sopra l'inserimento delle radici, deve essere sempre fuori dal terreno. Se piantiamo un albero di melo ad alto fusto, questo, se ci fosse un errore, non sarebbe un grande problema. Ma con piante, per dire, di melo innestate su portennesi selezionati che riducono il volume della pianta, se noi la interriamo troppo, sopra l'innesto ha la possibilità di emettere delle nuove radici e la pianta tecnicamente si affranca, non diventerà un selvatico, questo no, ma al posto di avere la pianta che resta, per dire, nei 4 metri di altezza, a quel punto diventerà una pianta che raggiunge gli 8, 9, 10 metri anche. Allora questo è da fare attenzione, specialmente in giardini piccoli.
Ricordiamo che stiamo parlando di frutticoltura con un esperto frutticoltore, Daniele Reinhardt. Il numero da comporre se avete delle domande è lo 0848 030707. Ripeto il numero: 0848 030707. Abbiamo il signor Mario in linea. Buongiorno, ci dica.
Buongiorno, senta, volevo sapere, complimenti per la vostra trasmissione.
Grazie mille.
E volevo sapere se la pianta di cacao va potata sì o no, o se va potata poco o tanto.
Bisogna potare nel modo corretto, ecco, quello che è importante sapere: la pianta di cachi produce sul legno dell'anno, per cui il legno che ha sviluppato in questo caso nel 2013, ed è quel legno normalmente di colore arancio, e tendere a lasciare gli elementi color arancio, quelli nuovi, tornare indietro e trovare sempre una media. È chiaro che se è un cacao alto 6 metri non potrà ridurlo, però se lei comincia a potarlo, poi avrà la possibilità sempre di tornare su questo tipo di rametto dell'anno. E si ricordi che nel cachi anche quello che noi vediamo un po' negativamente, il succhione, anche il succhione produce, per cui se è ben posizionato lei lo può lasciare, produrrà dei cachi, e poi col peso della frutta e della vegetazione si reclina, si mette in posizione e lei può anche aver recuperato un ramo perso. Comunque ringiovanire senza esagerare e mantenere tutti questi rami arancioni. Se ne ha 3 o 4 in un punto solo, sceglie quelli che poi hanno possibilità di reclinarsi e di prendere una posizione ideale.
Grazie mille.
Prego, prego, grazie mille a lei.
Grazie.
Arrivederci, grazie. Abbiamo il signor Egidio, forse, vedo qui acceso, che è aspettativa. Sì, il signor Egidio, buongiorno, ci dica.
Buongiorno. Dunque, in questo periodo si potrebbe piantare in terreno, non so se attacca, domando al maestro, quei cacci di fianco alla base dell'albero di fico.
Io sinceramente aspetterei col fico, perché il fico può essere, è gelivo, può subire danni da gelo, allora io farei il trapianto, perché quelli di lei che sono le cacciate dall'apparato radicale, io le trapianterei in primavera.
Scusi se lo interrompo.
Mi dica.
Anche se non la radice potrebbe attaccare.
Sì, ma allora in questo caso io non starei neanche a fare la fatica di strapparlo, fa delle talee prendendo gli apici vegetativi, lo fa alla fine di febbraio. Se lei fa 10 talee lunghe 40 cm in terra, sì, un 2/3, su 10 gliene attaccano minimo 9.
Sì, perché è un fico particolare che, sì, non lo trovo in vendita, ecco perché, se no, sì, lo compro già a
chiaro, chiaro, con la, sì, radice, sì, no? Sì, sì,
è un fico particolare.
Ecco, lei può sia strappare i polloni radicali, sia fare le talee, Faccio in modo però il primo inverno di proteggerlo perché tendono a essere sensibili al gelo.
In tutti i modi il fusto, che il caccio lo chiamo io,
sì,
è alla base del tronco, no?
Tranquillamente lo può utilizzare,
è
perché
è un cono d'osso anche.
Quello non è un problema, lo può usare perché normalmente qua da noi il ficco non viene innestato.
Sì, lo so.
Dunque sicuramente è la stessa pianta che produce.
Praticamente lei mi direbbe in primavera di fare questo.
Io farei a fine febbraio.
Fine febbraio.
Sì.
E di questo periodo, mi scusi ancora, visto che la limpa è ferma, si può spostare un alberello di uva, cioè di un anno per
sì, tranquillamente, non c'è problema. Anche quello però aspetti la primavera.
Sempre la primavera.
Sì,
aspettare.
Adesso io aspetterei ancora minimo un mesetto prima di fare dei trapianti.
Fine marzo, così.
Perché se lei pensa, la vigna da noi viene sempre piantata abbastanza tardi.
Fine
per evitare
marzo,
gelate.
Va bene, fine
sì,
marzo.
Sì, sì.
Va bene, grazie mille.
Prego.
Abbiamo il signor Daniele, buongiorno, ci dica. Signor Daniele, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Ci dica. Pronto?
Sì.
Ci dica pure la domanda che vuol fare il nostro esperto.
Ah, allora, i lamponi.
Sì.
Sono governabili facilmente, si sa, ogni anno, ma c'è qualche tecnica particolare per sistemarli o...
Allora, non ci sono tecniche particolari. Il modo di eseguire una potatura è semplicemente togliere quello che ha prodotto l'anno scorso, e normalmente adesso lei lo trova secco. Se ha dei lamponi,